In altre parole.
È un piacere dare il benvenuto anche oggi alla nostra ospite Nadia Terranova. Buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovati.
Dunque, ieri abbiamo parlato di luoghi per e delle donne. Oggi vogliamo parlare di altri luoghi, luoghi dei e per i libri. Dunque, parliamo delle librerie. Facevo accenno prima a questa legge che è stata approvata ad inizio del mese di febbraio in Italia e che comunque, insomma, riguarda il pubblico che l'italiano lo legge, che la lingua italiana la legge e quindi anche la nostra regione. Il 5 febbraio il Senato ha approvato all'unanimità, quindi anche abbastanza particolare che sia stata approvata da tutti, questa legge sulla lettura, un testo che ha lo scopo di favorire la diffusione della lettura in Italia e che tra le sue norme contiene anche un limite agli sconti praticati sul prezzo di copertina dei libri, un tetto massimo del 5%. È stato tutto molto discusso, c'è chi è a favore, chi è contrario, non vogliamo addentrarci troppo in questo dibattito, ne abbiamo discusso nei nostri spazi di attualità culturale. Però prima di discutere dei luoghi delle librerie, chiederei comunque un'opinione a Nadia Terranova, che è scrittrice e che quindi insomma vive anche della vendita dei libri.
In effetti potrebbe sembrare un conflitto di interessi, in realtà io credo che non ci sia nessun conflitto e che la legge sulla scontistica farà soltanto bene alla diffusione di libri, di tutti i libri. Io sono autrice di romanzi per grandi editori e di raccolte di racconti, libri per ragazzi, albi illustrati per piccoli editori e quindi conosco i pregi e i difetti, diciamo, di entrambe le macchine editoriali e so bene quanto i libri dei piccoli editori fatichino intanto a farsi vedere sui scaffali delle librerie, di tutte le librerie, e quanto anche sia difficile quando i grandi editori applicano grandi campagne di scontistica. Per questo motivo credo che la legge sul libro arrivi finalmente a regolamentare quella che a cominciare a regolamentare se non altro quella che era una grande giungla. Poi penso che tutto il discorso sul libro, sul prezzo del libro, sia chiaramente molto delicato. Da un lato abbiamo la necessità di valutare il costo di un oggetto che però ovviamente è incommensurabilmente diverso dal suo valore di mercato. Come si fa a valutare un oggetto come il libro? Come si fa a dire che un classico, per esempio, che magari è in edizione tassabile, in edizione economica, vale meno di un librone appena uscito, che magari è un bestseller che costa tanto, viene molto comprato per un certo periodo e che poi non lascerà nessuna traccia. Quindi già determinare il prezzo del libro ci pone di fronte a dei problemi, ma siamo sul mercato, dobbiamo fare anche quello. D'altra parte ho notato che negli anni, soprattutto negli anni della crisi, sono calati soprattutto, direi esclusivamente, i consumi culturali, mentre tutto quello che riguardava l'acquisto, che so, di telefonia, di tablet, raggiungeva prezzi stellari. Perciò il discorso sui libri che costano troppo, in fondo, sotto sotto, sul prezzo dei libri, nasconde anche qualcosa di ozioso, perché sempre meno siamo abituati a spendere dei soldi per un libro e sempre più per qualcos'altro. Quindi direi che il fatto che i libri costino un po' di più non dovrà impedire di comprarne altrettanto. Ci sono le biblioteche, sono dei luoghi magnifici per avere in prestito libri per chi non se li può permettere, perché non può permettersi di comprarli tutti quelli che desidera. Anzi, dovremmo potenziare sempre di più la presenza di biblioteche sul territorio, ma dobbiamo potenziare anche la presenza di librerie, perché è bellissimo anche scegliere anche di, non dico privarsi di qualcosa, però di comprare un libro e di privarsi di qualcosa di superfluo che invece oggi tendiamo ad acquistare senza guardare tanto il costo, come invece facciamo con questi oggetti di carta che rischiano di sparire.
È vero, c'è stato uno spostamento in effetti della scelta di dove investire i soldi per quei momenti che forse sono legati al tempo libero, ma che hanno anche la possibilità di ricaricarci la mente con il consumo appunto di libri o di quant'altro. È interessante anche porre l'accento sul lavoro che fanno le biblioteche. Tra l'altro anche qui nella nostra regione, oltre ovviamente al prestito di libri, sono attivissime con tutta una serie di proposte culturali che creano tessuto, e questo è molto importante. Nadia Terranova, proprio il 6 di febbraio, quindi il giorno dopo l'approvazione di questa legge italiana, ha pubblicato su Il Foglio Il segreto delle librerie, dove racconta un suo viaggio praticamente in alcune librerie. L'ha voluto proprio pubblicare il giorno dopo, è stata una reazione comunque forse all'attenzione a questa questione della legge?
Dico la verità, è stato anche un caso, perché da tempo avevo proposto al direttore del Foglio di fare una rubrica che raccontasse un viaggio nelle librerie d'Italia. Ovviamente sarà impossibile raccontarle tutte, però visto che mi trovo spesso a girare, volevo raccontare come le librerie non fossero soltanto legate all'aspetto promozionale di vendita, ma molte andassero proprio verso quella direzione che diceva lei, ovvero quella di fare attività, incontri con gli autori, laboratori per ragazzi o per bambini. Caffetterie, alcune addirittura hanno delle stanze, degli scaffali in cui magari avendo ritirato dei fondi, penso alla libreria Prampolini a Catania o ad altre, anche a uno scaffale della libreria Libertà a Torre Annunziata, fanno anche un servizio biblioteca, per cui si può star lì, si può prendere un caffè, si può scegliere di sfogliare dei libri e poi si può decidere di acquistarne altri. Allora volevo raccontare come sopravvivono i librai. Alcuni per esempio hanno lasciato la libreria come un presidio, però lavorano molto fuori, creano eventi, non so, nei cortili dei musei o nelle scuole, portano moltissimo i ragazzi, gli scrittori fra i ragazzi. Ogni libreria per sopravvivere alla crisi si è inventata qualcosa. E quindi la prima puntata, che è uscita proprio il giorno dopo la giornata appunto dell'approvazione del libro, della legge sul libro, era in realtà per me in mente da molto tempo. L'occasione è stata un viaggio a Napoli e nei dintorni per raccontare delle librerie dei paesi vesuviani. Ho cominciato proprio da quella di Torre Annunziata, che si chiama Libertà, perché in un momento in cui le librerie chiudono, avevamo assistito alla chiusura anche di diverse librerie storiche, questa libreria ha aperto qualche anno fa in un paese, Torre Annunziata, vicino Napoli, dove da 30 anni non c'era una libreria. Ecco, come si fa a dire che è un negozio come gli altri, un negozio che fa questo tipo di scelta? È chiaro che c'è un'operazione culturale dietro, c'è un progetto, c'è una visione, e i cittadini possono, devono approfittarne.
Io volevo legarmi ad una questione che adesso non vorrei per forza tornare a Roma, però era un esempio significativo. Verso la fine dell'anno si dava l'addio a un negozio storico, libreria storica di Roma, la Libreria del Viaggiatore. Una polemica che era uscita di fronte a questa chiusura era il fatto che il Comune di Roma non si rendesse conto di quanto quella libreria fosse una sorta di patrimonio sociale e culturale. Ecco, come ci si pone di fronte a questi soggetti che sì, sono dei commerci, ovviamente una libreria vive anche della vendita dei libri e vende degli oggetti, ma appunto fa tessuto. In questo caso la Libreria del Viaggiatore faceva notare proprio questo aspetto, questa mancanza di un sostegno nel vedere la libreria come anche qualcos'altro.
Infatti, diciamo che le librerie che stanno sopravvivendo in questo momento sono le librerie di quartiere, le librerie specializzate, le librerie per bambini, perché si crea anche un effetto di stella polare per le famiglie di un quartiere, no? L'idea di andare a comprare in una libreria, magari anche libreria giocheria o libreria ludoteca, di andare a passare del tempo, a far passare del tempo ai bambini in mezzo ai libri, o le librerie, quelle di settore, quelle appunto che hanno un taglio, un'impronta, una visione. Altre però, proprio per questo, come purtroppo la bellissima Libreria del Viaggiatore o la Libreria del Giallo, delle librerie insomma troppo specializzate, invece non hanno resistito, perché gli affezionati di quel genere magari hanno deciso, hanno cominciato a comprare online, hanno cominciato a comprare di più. Non so quale sia la ricetta in assoluto, so che probabilmente in questo momento l'inventiva e la tenacia dei librai, oltre che la loro preparazione, è fondamentale. Se io in questo momento entro in una libreria, indipendente o di catena, non faccio differenza, e trovo un libraio sciatto, un libraio che non mi dà nessun valore aggiunto rispetto a quello che magari già so, posso sapere muovendomi tra i libri, oppure un luogo che non mi dà un valore aggiunto, non mi fa una proposta culturale, allora io in effetti compro magari lo stesso, però mi chiedo per quale motivo devo stare in quella libreria, devo soffrire di quella libreria piuttosto che comprare il libro in una qualsiasi delle altre parti di negozi dove posso farlo. Purtroppo non è però sempre l'impreparazione dei librai a far chiudere le librerie, anzi ci sono librerie ed è sempre molto delicato parlarne, perché se una libreria riesce a sopravvivere e un'altra no, cosa vuol dire? Che quella è una ricetta che l'altra non ha avuto. In realtà purtroppo un po' di sostegno ci vuole soprattutto nei momenti di transizione. Ci vuole un sostegno pubblico sia da parte dei lettori e qualche volta anche da parte delle istituzioni.
Tra l'altro proprio oggi sul Corriere della Sera, nello spazio dedicato ai commenti, Caterina Malavenda suggeriva, cioè, era felice di questa legge, visto che lei vorrebbe aprire una libreria indipendente, ma suggeriva anche che un incentivo utile potrebbe essere quello di avere delle detrazioni per chi assume dei librai formati e capaci. Ecco, quindi che ci leghiamo insomma un po' anche alla presenza di un personale appassionato, ma anche con una formazione di questo tipo. Insomma, tanti davvero gli spunti anche oggi con Nadia Terranova. Le do appuntamento anche a domani per la nostra ultima chiacchierata, ovviamente alle 8:18. Buona giornata.
Che peccato, già finita la settimana.
Davvero, davvero.
A domani.
A domani, grazie.
Buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.